Allora, torniamo in voce, iniziamo diciamo ad avvicinarci al redazionale di questa mattina in vista della chiusura dell'anno. Già da qualche giorno sui quotidiani si stanno popolando un po' di questi articoli di bilancio sul sistema penale, sul sistema carcerario italiano, facendo un po' una fotografia, possiamo dire, della situazione nelle carceri. Ovviamente con i temi, i toni e le modalità della stampa mainstream, sostanzialmente scomodando sempre ex magistrati, insomma esponenti del sistema giudiziario, a volte anche le associazioni. Su questa stessa linea troviamo oggi sulla Stampa, pagina 21, un articolo di Giovanni Salvi, che abbiamo detto essere procuratore della Corte di Cassazione, che idealmente risponde a un articolo che sempre sulla Stampa ieri si concentrava sul sovraffollamento carcerario, a firma di Donatella Stasio, con un'intervista, credo, a Cinzia Barillà, magistrata di sorveglianza in Calabria, in cui si definiva disumano il sovraffollamento carcerario e si proponeva appunto il sistema del numero chiuso, cioè di fissare una percentuale oltre la quale, diciamo, il sovraffollamento va a ledere la dignità delle persone detenute, e quindi fissare una specie di numero chiuso per le carceri in base alla capienza, sulla scorta appunto di un principio fissato dalla Corte Suprema negli Stati Uniti con la sentenza La Plata del 2014, in cui veniva stabilito che la dignità del detenuto prevale sulle esigenze securitarie, e nella stessa sentenza si indicava il 135% come limite massimo rispetto alla capienza, che comunque vorrei dire è più della capienza massima, il 135%. Però vabbè, allora, quindi questo
anche abbastanza,
comunque. Però detto questo, Giovanni Salvi dice che invece no, non si può applicare il principio del numero chiuso. Lo fa con una lunga disamina in questo articolo che si intitola, a firma di Giovanni Salvi appunto, che si intitola "L'Italia a carceri inadeguate che puniscono di più gli emarginati". Quando si parla di sovraffollamento, il problema sono le strutture, non l'alto numero di detenuti. I nuovi penitenziari dovranno essere pensati con spazi di risocializzazione e di inserimento al lavoro. Quindi di base in questo articolo si dice che l'Italia non è affatto il paese del carcere, come sembrerebbe dal senso comune diffuso negli interventi di questi giorni. Il sovraffollamento non dipende affatto da un elevato numero di detenuti, ma dalla inadeguatezza delle strutture carcerarie. L'Italia è attualmente al 150° posto nella graduatoria mondiale per rapporto tra detenuti e popolazione, eppure, facendo un confronto con altri stati, eppure nessuna di queste nazioni ha un livello di criminalità endemica paragonabile a quello italiano. Dunque l'Italia non è il paese del carcere, continua, e lo sarà ancora meno quando si vedranno gli effetti delle ulteriori misure previste dalla riforma Cartabia. L'Italia è invece il paese dove vengono detenuti soprattutto i marginali. Tra questi più di 1000 sono doppiamente discriminati, scontano infatti pene brevi, ma non possono beneficiare di misure alternative in quanto privi di domicilio, perché immigrati o perché rifiutati dalle famiglie. Quindi che cosa dice Giovanni Salvi? Un approccio non ideologico al tema del carcere vorrebbe dunque che si realizzasse un numero di posti negli istituti penitenziari rapportato alle effettive esigenze, adeguato a un paese civile per qualità degli alloggi e per disponibilità di strutture volte al reinserimento sociale o alla cura. Le esigenze poi vanno rilevate non sui propri desideri, ma sulla realtà di un paese con livelli diffusi di criminalità anche grave. Meglio un posto in più che molti in meno. E non se ne abbia paura, perché, si afferma da talune, se aumentano i posti in carcere aumenterà anche il numero dei detenuti. Non si possono far soffrire coloro che scontano la pena oggi in vista di un futuro migliore. Inoltre, le misure alternative al carcere sono ormai fortemente radicate nel nostro ordinamento, e farle funzionare vuol dire anche far sì che esse non svolgano una funzione impropria, deflattiva, ma quella per cui sono nate, cioè rapportare la specie della pena a colui che la deve espiare, realizzando quotidianamente il principio del carcere come ultima ratio volto al reinserimento sociale del reo. Guarda, questa cosa del principio del carcere come ultima ratio proprio in Italia non esiste, visto che non so che percentuale, ma comunque altissima, della popolazione carceraria sta in custodia cautelare, non sta neanche scontando una sentenza definitiva. Detto questo, i nuovi istituti che appunto Giovanni Salvi si augura dovranno essere concepiti avendo come stella polare il reinserimento sociale, con spazi adeguati ai percorsi di risocializzazione, alla possibilità di lavorare. Questo è il nodo da affrontare: non far pagare alla persona privata della libertà scelte politiche sbagliate e far invece prevalere nell'immediato la tutela della sua dignità, lavorare al contempo con determinazione e con le risorse necessarie per creare nuove strutture concepite sin dall'origine per garantire il rispetto della dignità e dunque il diritto al lavoro, ai percorsi di risocializzazione. Quindi il problema non è la selva infinita di norme penali che portano la gente in carcere, perché comunque Salvi dice l'Italia è un paese in cui si delinque, quindi servono nuove carceri che però garantiscano una detenzione dignitosa. Non so come vogliamo rispondere a questa tesi, ecco.
Come vogliamo rispondere?
Con un profondo sospiro.
Sì, con un profondo sospiro e con la chiusura delle carceri. Ma. Da questo passerei al Foglio, ti voglio stupire. Perché il Foglio, con un articolo di ieri di Enrico Cicchetti, fa un sostanzialmente è un articolo sul dossier di Antigone, dell'associazione Antigone, il 2023 delle carceri italiane. E i punti critici, riassume così, sono sempre gli stessi: tasso di crescita dei detenuti, sovraffollamento, istituti fatiscenti. Ci sono stati 68 suicidi dietro le sbarre nell'anno appena trascorso. Migliorano percorsi formativi e istruzione, un rapporto di Antigone. Che migliorano, lo dicono loro, perché insomma, per esempio, sui servizi scolastici dentro le Bibbia sappiamo che la situazione è molto critica, mai ripresa sostanzialmente dopo il Covid. Per il Covid per un anno non si è fatto scuola dentro le Bibbia, per esempio. Dopo aver partecipato alla messa del 24 dicembre nel penitenziario della sua Treviso, il ministro della giustizia, che già l'esordio dell'articolo ci apre veramente il cuore, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha ribadito che occorre potenziare le occasioni di lavoro per i detenuti, investire sul reinserimento. Ancora però non si vede all'orizzonte nessun progresso del piano che il Guardasigilli aveva avanzato quest'estate in risposta all'emergenza sovraffollamento, un piano che avrebbe dovuto guardare anche al riuso delle caserme dismesse come luogo di detenzione per i detenuti a bassa pericolosità, oltre che al lavoro formativo e professionalizzante. Del resto, già a agosto, Patrizio Connella, presidente di Antigone, aveva detto al Foglio che la proposta di Nordio non sta in piedi né sul piano teorico né su quello pratico. Da un lato perché un carcere ha bisogno di un'architettura pensata appositamente, in grado di rispettare gli standard internazionali, perché nella pratica si tratta di un processo lungo e costoso. Ora Antigone ha pubblicato un nuovo micro rapporto sulla situazione carceraria. I punti critici appunto sono sempre gli stessi, sono quelli che vi ho letto prima. La popolazione detenuta cresce sempre più velocemente, dice Antigone, a fronte dei 51.272 posti ufficialmente disponibili. Erano 60.116 le persone detenute al 30 novembre. L'attuale tasso di crescita è estremamente allarmante. Nell'ultimo trimestre, da settembre a novembre, i detenuti sono aumentati di 1.688 unità, nel trimestre precedente di 1.198, in quello ancora prima di 911. Nel corso del 2022 raramente si era registrata una crescita superiore alle 400 unità a trimestre. Quindi le carcerazioni sono veramente cresciute in maniera drammatica. Insomma, non solo la popolazione detenuta cresce, ma cresce sempre di più. Se la popolazione detenuta dovesse continuare a crescere col ritmo attuale, tra un anno saremo a 67.000 presenze dentro le carceri, come ai tempi della condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma appunto c'è da aspettarsi che questo ritmo di crescita acceleri. In questo contesto il tasso di affollamento ufficiale è oggi del 117%, ma a fronte di questo valore medio in Puglia siamo al 153%, in Lombardia al 142%, in Veneto al 133%. La situazione in molti istituti è gravissima, per esempio a Brescia, a Canton Mombello, l'affollamento è ormai al 200%, a Foggia del 190%, a Como del 186%, a Taranto del 180%, numero che rispecchiano condizioni invivibili, ma che nei prossimi mesi sono destinate a peggiorare. Non a caso il numero di ricorsi da parte di persone che lamentavano di essere state detenute in condizioni che violano l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che vengano accolti dai tribunali di sorveglianza italiani, è in costante aumento dalla fine della pandemia. A oggi, nel 2023, si sono tolte la vita in carcere 68 persone e ci viene dato anche un elenco degli istituti dove sono morte, insomma, per propria mano più persone: Torino, Terni, Regina Coeli e San Vittore. Se non aumenta lo spazio, aumentano almeno le altre risorse necessarie per gestire il carcere, per esempio il personale? Si chiede l'articolo. Confrontando i dati raccolti durante le nostre visite, scrive Antigone, parrebbe di sì, se si guarda ai funzionari giuridico-pedagogici, cioè gli educatori. Erano in media uno ogni 87 detenuti nel 2022, sono diventati uno ogni 76 detenuti, ma restano forse del tutto inadeguate. Sembrano invece finalmente aumentare, appunto, qua dice, le opportunità di formazione professionale. Parliamo, cioè è anche, come dire, l'occasione per ricordare che ieri c'è stata un'importante iniziativa a Casale Alba 2, proprio che ha tracciato da tanti punti di vista la situazione non solo sul sistema carcerario, ma anche su quello a cui questo articolo allude, ma a cui non va a fondo, e cioè su un sistema, su una sorta, si è parlato di panpenalismo, quindi di un sistema che non investe su sulla società, sul welfare, appunto per la marginalità sociale, ma la mette in galera sostanzialmente. E quindi si è parlato molto anche con tanti interventi di come durante questo anno e qualche mese di governo Meloni tanti siano stati i decreti legge sempre più repressivi, che vanno sempre più verso la galera per tante e tanti, insomma, lo dico anche perché insomma lo passeremo in registrazione, questo incontro che ha dato tanti spunti interessanti. E, sempre sulle carceri, per quanto riguarda la stampa, voglio citare altre due cose. Innanzitutto il fatto che il Sole 24 Ore il Sole 24 Ore parla del fatto che le imprese investono nel lavoro dei detenuti. Questo è un titolo che mi fa venire i brividi soltanto a leggerlo, perché ovviamente anche le carceri sono fonte di lucro. Voglio dar conto del fatto che una forza politica, cioè i radicali italiani, chiedono amnestia e indulto in questi giorni, credo come ogni anno. E chiudiamo, insomma, questa mini rassegna con quanto appunto pubblica oggi il Manifesto. Si tratta di una lettera di un carcerato di cui ovviamente non conosciamo il nome, che inizia sulla prima del Manifesto, titolata "Dalla voragine della via cella vi racconto". Quando poco prima di mezzanotte rientro in carcere dopo una giornata di lavoro, in cella le luci sono già spente. L'unico chiarore che mi aiuta nel buio a evitare di inciampare e svegliare gli altri arriva dalla televisione, che qualcuno si è dimenticato di spengere. La voce dei conduttori TV viene fuori dalle celle e raggiunge i corridoi, affianca i miei passi al secondo piano. Evidentemente i miei compagni non sono gli unici a seguire l'attualità. La televisione è lo strumento principale attraverso cui i detenuti seguono le notizie, anche i dibattiti sul carcere. Nei programmi televisivi si parla poco della Costituzione italiana, che ha imposto ai suoi rappresentanti di agire nell'interesse della collettività e di prevedere per i detenuti condannati un trattamento il meno degradante possibile e tendente alla rieducazione, mirante al reinserimento sociale. Se di questi principi possiamo ancora parlare, è per lo più grazie al coraggio e alla volontà di educatori, mediatori, volontari, agenti e tante altre colonne del sistema che ogni giorno combattono e risignificano l'idea di pena e punizione dall'interno e dall'esterno delle prigioni. Oggi, nonostante gli obblighi vincolanti, i governi si ostinano a non investire quanto dovrebbero per gli istituti penitenziari. Tale gravissima mancanza si trasforma in un abbandono consapevole di principi etici e costituzionali. Nelle carceri si spalanca un'immensa voragine spazio-temporale dove le istituzioni non hanno più memoria dei loro principi fondativi. All'interno della maggior parte degli istituti gli individui vengono più o meno abbandonati per tanto tempo quanto è giusto che sia, e la presa in carico dello Stato si rivela carente sotto ogni punto di vista. La privazione della libertà perde ogni possibilità di scatto perché è stata scambiata come luogo sicuro dove parcheggiare le persone. Il lavoro che nel corso degli anni è stato fatto dagli istituti di reclusione come il carcere di Bollate a Milano è la prova che ripensare il carcere è una possibilità concreta che ripaga sotto ogni punto di vista, tagliando di netto la recidiva. Implementare modelli più efficienti e funzionali per il bene del paese con nuove risorse deve essere la strada. Non ce ne sono altre. Il principio della rieducazione deve essere reale e non la foglia di fico ormai lacera dietro la quale nascondersi, riformando tutto per far sì che nulla si riformi veramente. In carcere non succede nulla, si aspetta. Individuando ed isolando lo Stato sottrae il carnefice al linciaggio della folla. Il meccanismo dell'occhio per occhio, dente per dente, tanto efficace quanto arcaico, in linea di principio non è ammesso dalle istituzioni che, proprio per eludere questo funzionamento, si arrogano il diritto contrattuale di imprigionare e rieducare. La giustizia non ragiona come gli individui, ma come un organo di un'istituzione sovrana. Il principio della vendetta dovrebbe essere abolito o quantomeno addomesticato in virtù degli interventi da mettere in atto nel carcere. Ne hanno parlato Patrizio Connella e Mauro Parma su Manifesto negli ultimi giorni. Tra la miriade di motivi per i quali questi interventi non riescono a essere realizzati, uno tra i tanti è che intorno al discorso carcere si è finito per accettare come dato di fatto che al reinserimento sia stato sostituito l'abbandono. È stata favorita l'idea della vendetta e della punizione, che sicuramente soddisfa maggiormente gli istinti della piazza. Tra questi elementi si innesta un cortocircuito violento la cui scossa calcifica lo stato delle cose. Il carcere, nella sostanza, è una vendetta pensata non da un'istituzione sovrana che agisce nel bene dei cittadini, ma da un insieme di individui teoricamente rispondenti solo ai principi costituzionali, ma praticamente influenzati dalle vicissitudini e dagli umori elettorali. La politica viola così platealmente i suoi doveri. La giustizia che esce e entra dai tribunali sembra oscillare tra impunità, esemplarità e spettacolarizzazione. È morbosa la spettacolarizzazione delle traduzioni in carcere, dei luoghi del delitto, dei volti degli imputati. La strumentalizzazione del rapporto tra giustizia e carcere strizza l'occhio agli istinti giustizialisti della folla. Sotto questa luce l'esemplarità delle condanne in Italia, rafforzata dai nuovi decreti sicurezza, è la risposta più ovvia e più inutile alla richiesta di prevenzione. In un certo senso la recidiva sembra essere sistemica, un circolo vizioso volutamente ignorato perché in fin dei conti offre sempre nuovo materiale da sacrificare sugli altari elettorali, dai quali si ergono nuovi paradigmi securitari all'insegna della criminalizzazione della povertà. Fino a che non riconosceremo l'ipocrisia dei governi, dello sberleffo alla Costituzione, la repressione resterà lo strumento principe per portare ordine, dividendo con brutalità i figli sani della società da quelli malati. Così si conclude questa lettera pubblicata dal Manifesto, così si conclude la nostra rassegna stampa, ma continuiamo invece a parlare di carcere. Non so se vogliamo dal commento di questa lettera che insomma ha nella seconda parte, nell'ultima parte direi, delle argomentazioni per quanto mi riguarda assolutamente condivisibili, nella parte precedente dal nostro punto di vista molto meno, perché insomma si parla della fiducia in un'istituzione che, se ben gestita, potrebbe essere riabilitativa, mentre insomma noi da questi microfoni da sempre diciamo che il carcere non può essere riformato in nessun modo. Non so se vogliamo ripartire da qui.
Vogliamo ripartire da qui, nel senso, in realtà poi ascoltando, cioè, questo, cioè, ascoltando la lettura di questo articolo, che comunque ha una lettera, no, che viene dal carcere, mi sembra importante appunto rifocalizzare l'attenzione ogni volta che è possibile sulla voce diretta delle persone che il carcere vivono sulla propria pelle, sui propri corpi, e questo è un po' il tentativo che appunto il progetto di Scarceranda ogni anno tenta di fare. Nel quaderno appunto potete trovare tutta una serie di lettere che arrivano alla radio, alla nostra radio, che comunque in qualche modo escono dalle carceri di questo paese, che provano a ridare voce, a ridare spazio, diciamo, a una narrazione, e soprattutto a restituire anche una fotografia di quello che è il carcere in Italia, più veritiera, più realistica, al di fuori di ogni retorica politica, anche mediatica. E diciamo il redazionale di questa mattina, entro così a gamba tesa, parte appunto da uno di questi contributi, uno dei contributi che abbiamo raccolto nel quaderno della Scarceranda 2024, grazie appunto al desiderio di una compagna che è qui in studio con noi, che salutiamo, che per ora era silente.
Ciao a tutte e a tutti, grazie.
Che ha voluto condividere con noi il pezzo di un pezzo, diciamo, una sintesi molto stringata, diciamo, a grandi linee, di una ricerca che invece è molto più ampia, che ha portato avanti nell'ultimo periodo a fini, diciamo, di studio, ma che insomma in realtà ci restituisce un'analisi di un tema che troppo spesso, no, viene dimenticato anche da noi, che ha molto a che fare invece con i corpi e le vite delle persone che sono in carcere. A breve ne parleremo, vorrei fare solo una piccola premessa, appunto, che il tema appunto di questo contributo di cui parleremo è quello della sessualità in carcere. È un tema appunto di cui si parla troppo poco, ma che in realtà nell'ultimo periodo è comparso su alcuni giornali, e non è comparso per la particolare voglia di indagarlo dei giornalisti e delle giornaliste, ma perché in realtà è oggetto di un pronunciamento della Corte Costituzionale, che non è stato ancora reso pubblico. La Corte Costituzionale però si è riunita a inizio dicembre, il 5 dicembre, in Camera di Consiglio, per valutare se la negazione del diritto della sessualità in carcere, che è un dato di fatto della realtà carceraria italiana, violi la Costituzione, in particolare violi la dignità delle persone recluse in connessione con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, abbreviata CEDU, come spesso leggiamo anche sui giornali. La vicenda da cui si parte, da cui la Corte Costituzionale è partita per diciamo pronunciarsi su questo tema, è in questo caso un giudizio, diciamo un procedimento in corso presso il Tribunale di Terni, no, anzi il giudice di sorveglianza di Spoleto, nella vicenda di un detenuto. Noi insomma sappiamo che alla Corte Costituzionale non c'è un accesso diretto, quindi la singola persona non può presentare un ricorso di fronte alla Corte Costituzionale, sono o gli organi dello Stato o invece dei tribunali nel corso di procedimenti in essere che congelano, diciamo sospendono il procedimento giudiziario se emergono dei dubbi di costituzionalità rispetto a delle leggi dello Stato. In questo caso appunto il giudice di sorveglianza di Spoleto, sul ricorso dell'avvocato o avvocata, non so, di un detenuto di Terni recluso dal 2019, ha presentato questa questione di fronte alla Corte Costituzionale. Il recluso insomma evidenziava l'impossibilità di avere momenti di intimità con la sua compagna e come questo influisse sul suo rapporto di coppia e quindi sulla sua possibilità di reinserimento sociale una volta espiata la pena. Il giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte è il giudice Fabio Gianfilippi, che ha evidenziato che l'assenza di tutela del diritto alla sessualità intramuraria, quindi nel carcere, è in conflitto con la CEDU, quindi con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo sto leggendo, insomma, ho preso questa breve sintesi da un articolo uscito su Valigia Blu a firma di Federica De Logu il 4 dicembre. Poi appunto l'articolo si dilunga in una ricostruzione di come viene gestita la sessualità in carcere in Italia, però insomma vorrei farlo non a partire da questo articolo ma con te, a partire dal contributo che c'è sul Quaderno. Quindi un po' se ti va di parlarci, insomma, di questa tua ricerca, anche di in questo percorso, insomma, che ha regolato o non regolato la sessualità delle persone detenute in carcere, dove si colloca questa sentenza della Corte Costituzionale, insomma, se ti va di farci un po' un quadro.
Volentieri. Allora, questa sentenza, che dovrà venire credo a breve, è un secondo tentativo. Il primo tentativo andato, diciamo così, a vuoto, risale al 2012. Si era già provato a sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione proprio al divieto di colloqui intimi in carcere. Nel 2012 la Corte Costituzionale aveva pronunciato una sentenza appunto di non accoglimento della questione, però lasciando uno spiraglio aperto, perché per ragioni sicuramente formali relative al ricorso che era stato presentato, e soprattutto sottolineando quasi un'ovvietà, e cioè che è un compito che non spetterebbe ad un organo giurisdizionale, il giudice delle leggi, ma alla politica legislativa in questo caso. E quindi lanciando un monito al legislatore, nel senso di dire pronunciati, ti do un anno di tempo per anche di più per prendere parola, per dirimere questa questione. E diciamo la portata più innovativa di questa sentenza era si poteva rintracciare nel fatto che comunque la Corte Costituzionale, anche se non in maniera poi così diretta e così esplicita, aveva sottolineato l'importanza nel riconoscere questo diritto, nominandolo come tale, per le persone detenute. Di nuovo la palla passa a un organo, appunto, che è il giudice delle leggi, perché nel frattempo il legislatore non ha provveduto in alcun modo a fare quanto appunto la stessa Corte Costituzionale aveva richiesto. I tentativi ci sono stati, come dicevi giustamente tu prima, sono andati tutti a vuoto, l'ultimo nel 2020 con una proposta del Consiglio regionale della Regione Toscana. E forse quello più macroscopico andato a vuoto dei tentativi è quello che è stato portato avanti con l'ultima riforma da quella che era la legge Orlando del 2017, quindi col decreto legislativo 123, i decreti legislativi 123 e 124 del 2018. Nei principi della legge delega Orlando c'era un principio, un capo specifico che riguardava più in generale l'affettività, e che non trova nessuna concretizzazione poi nel testo definitivamente approvato. Eppure c'erano stati gli stati generali dell'esecuzione penale, ci si era messi intorno a tavoli a ragionare anche con personalità diverse da quelle strettamente giuridiche. Ovviamente, come poi sappiamo, non c'è stato nessun seguito. Questa ricerca ha anche questo al suo interno e parte da una considerazione, cioè quello che nel linguaggio tecnico si chiama anomia, cioè assenza di norma, un dato. Il fatto che la sessualità per le persone detenute, la sessualità in carcere, è l'unico aspetto della vita detentiva che non è fatto oggetto di alcuna disciplina, né legislativa né regolamentare, cioè non c'è una norma che tratta questo argomento, e comunque è quasi paradossale per un'istituzione, insomma, totale come il carcere, che regola nel dettaglio capillarmente ogni aspetto della vita delle persone detenute, tralasciare e scegliere di non normare quanto ha a che vedere direttamente con non solo con la dignità, ma anche con le scelte di autodeterminazione di ciascun individuo. Non è, e l'abbiamo visto, né una svista legislativa, né si può ridurre alla semplice inerzia politica. C'è chi correttamente ha teorizzato una parola un po' complicata, che sarebbe il segno di un dispositivo proibizionista sul punto della sessualità, perché di fatto non c'è una norma che la prevede, ma l'ordinamento penitenziario italiano agisce e opera come se poi in concreto ne prevedesse il divieto. Questo innanzitutto, le fondamenta di questa affermazione si trovano nel principio di sorveglianza costante dei detenuti, quindi nell'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, e quindi nell'obbligo del controllo a vista durante i colloqui e le visite in carcere, che rende impossibili a priori qualsiasi manifestazione di affettività, ma anche il semplice svolgersi in condizioni di intimità e riservatezza delle stesse relazioni tra le persone detenute e i loro familiari, partner esterni. E soprattutto nel fatto che la sessualità così negata di fatto non trova sfogo in ambito carcerario se non nelle pratiche di autoerotismo e di masturbazione che però è vietata in carcere, perché la masturbazione,
questa è esplicitamente vietata,
è esplicitamente vietata, perché ci arriviamo indirettamente, perché configurerebbe la fattispecie di atti osceni in luogo pubblico, e quindi sì, vietata dal codice penale, perché la cella, lo spazio che adesso si chiamano camere di pernottamento, la cella, insomma, lo spazio del carcere è considerato un luogo aperto al pubblico per consolidata giurisprudenza. Ormai sono riusciti, allargando con ogni tentativo, a qualificarla in questo modo, e quindi del resto, non essendo un luogo di privata dimora, qualsiasi atto di questo tipo è vietato, e molte persone detenute non lo sanno quando entrano in carcere, non è... è un non detto.
Sì. Che quindi non esiste nessuna possibile accezione della privacy in carcere, no. Appunto. No. Okay.
Anche poi, se uno lascia perdere la legge, anche per il sovraffollamento, perché se poi certo, in una cella ci sta in sei.
E ci sono anche molte testimonianze preziosissime di detenuti che raccontano le difficoltà di masturbarsi in una cella con altre persone o lontani da occhi indiscreti, quindi la persona detenuta non è padrona neppure dello spazio in cui è imprigionata. E né un rimedio, come alcuni più riformisti vogliono far intendere, potrebbe essere rappresentato dai permessi premio, innanzitutto perché i permessi premio garantiscono la dimensione della sessualità fuori dal carcere e non dentro, e poi perché appunto hanno natura premiale e quindi diventano un beneficio riservato a pochi, avendo un'applicazione del tutto residuale, perché ne sono esclusi secondo il diritto tutta una serie di categorie di persone e detenute. Basti pensare alla maggior parte credo sia intorno al 50% della popolazione detenuta, che sono quelli in attesa di giudizio. Per non parlare dei definitivi in regime di 41 bis, 4 bis, per i recidivi ci sono delle preclusioni stringenti, quindi di fatto è preclusa. E poi è preclusa a tutti coloro che non hanno le risorse economiche a disposizione, le risorse abitative per poter appunto uscire dal carcere, godere di quei permessi, e per chi, come la maggior parte della popolazione detenuta straniera, non ha qui il proprio nucleo di affetti familiare e non solo. Questo per fare un attimo un quadro. La ricerca è molto lunga, come hai detto tu, è molto complessa, è difficile da rendere in maniera efficace in poche battute. Sicuramente ha oggetto uno sguardo sullo spazio e sul tempo in cui questi discorsi sulla sessualità si sono affrontati.
Infatti io ti volevo chiedere, no, se riusciamo, diciamo, brevemente a cioè se riesci, insomma, brevemente a raccontarci, no, diciamo, dagli anni 70 possiamo dire, in tutti i tentativi di riforma, poi appunto l'ordinamento penitenziario è del 75, quindi negli anni che vanno appunto dagli anni 70 ad oggi, ovviamente brevemente, il dibattito politico su questi temi, no? In che diciamo frame narrativo si muove, nel senso, quali sono state le tematiche, le argomentazioni pro o contro diciamo il riconoscimento di un diritto alla sessualità, anche perché appunto poi da quello che dicevi te nel meccanismo di premialità che si è affermato chiaramente nell'accesso ai benefici in carcere, ovviamente scardina l'idea appunto che la sessualità sia un diritto ma diventa un premio, no? Però diciamo appunto, se ti va di ricostruire un po' a grandissime linee ovviamente qual è stato il discorso politico su questo tema, e soprattutto poi una cosa che a me salta molto agli occhi, come diciamo molto spesso il termine sessualità lasci molto spazio al termine affettività, no? Quindi di cosa anche poi nella materialità stiamo parlando?
Allora sì, diciamo che questo è stato possibile attraverso una ricostruzione del dibattito parlamentare e mediatico per un arco temporale lunghissimo che va appunto dagli anni 70, dal 73 fino alla contemporaneità. Negli anni 70 sicuramente dal punto di vista del dibattito politico istituzionale, quindi nelle sedi a ciò preposte, si è sempre discusso apertamente di sessualità nelle sedi politiche, perché del resto la spinta riformatrice, come dicevi tu, sono gli anni della riforma dell'ordinamento penitenziario che poi sarà approvata nel 75. Quella spinta riformatrice lì non poteva che indurre le forze politiche, quantomeno di maggioranza e anche una parte delle forze politiche di opposizione, a interrogarsi sulla possibilità di riconoscere anche alle persone detenute un diritto a avere relazioni o mantenere relazioni sesso-affettive con i propri partner. Ancora sempre circoscritto al rapporto familiare, quindi al vincolo coniugale, però se ne parla. Anche perché la riforma che sarebbe stata di lì a poco approvata prevedeva in uno specifico articolo uno strumento con cui all'inizio si pensava di appunto garantire il diritto alla sessualità delle persone detenute, i cosiddetti permessi speciali. E consistevano in poche parole nella possibilità per la persona detenuta di uscire dal carcere per un periodo di 5 giorni, e la norma diceva anche al fine di mantenere le proprie relazioni umane, quindi una formula piuttosto ampia. Ovviamente questo specifico comma sarà stralciato quasi subito dal testo definitivo della riforma e sarà oggetto di un'ampia discussione in sede politica parlamentare, nominando direttamente le cose, cioè ho riscontrato questa la scelta di parlare di sessualità e non di affettività. Il termine affettività associato anche alle relazioni sessuali apparirà a partire dagli anni 80, quindi dalla legge Gozzini in poi, una sublimazione, quindi diciamo una surroga linguistica che poi corrisponde alla scomparsa di questo discorso in sede politica. Preoccupava la scelta di spiegare all'opinione pubblica in quegli anni che anche i detenuti avrebbero potuto godere del proprio corpo, della propria sessualità, delle proprie relazioni, e preoccupava tanto le forze scontatamente insomma di opposizione, quindi il Movimento Sociale Destra Nazionale, il Partito Liberale Italiano, ma anche la stessa forza di maggioranza, cioè i socialisti che erano i proponenti di quel testo, i relatori di quel testo alla Camera, e il Partito Comunista. C'è un intervento sul punto molto interessante del deputato del PCI Cesare Terranova, quel Terranova che poi verrà ucciso dalla mafia, il magistrato in Sicilia, allarmato dall'idea di spiegare all'opinione pubblica, un'opinione pubblica preoccupata per le rivolte che in quegli stessi anni avvenivano nelle carceri, che anche i detenuti potevano avere, a loro poteva essere riconosciuto questo diritto. E saranno sostituiti da dei generici permessi umanitari, che però ricollegano sempre questa possibilità di uscita dal carcere a gravi eventi luttuosi o a ragioni di salute dei propri familiari. Nel dibattito invece mediatico è un po' più contenuto. Sui giornali, a mezzo stampa, io ho letto i principali quotidiani nazionali e di Partito del Tempo, quindi Manifesto, Unità, e Il Popolo, che era il giornale della Democrazia Cristiana, Il Corriere della Sera. È più contenuto e sicuramente risente di una visione una visione più conservatrice delle identità e dei ruoli sociali. Da un'analisi proprio del linguaggio utilizzato dalla stampa per parlare di sesso, della relazione tra sesso e carcere, si riscontra subito innanzitutto la prospettiva eteronormativa con cui si affronta questo tema. Cioè, il problema era la mancanza di relazioni sessuali eterosessuali e soprattutto il problema della repressione sessuale in carcere allarmava, nella misura in cui induceva poi le persone detenute a ricercare dei contatti, delle relazioni che venivano apertamente qualificate sui giornali come aberrazioni sessuali, perché l'omosessualità ora come allora era stigmatizzata come pratica immorale, innaturale. E il punto di vista è esclusivamente maschile, ma lo sarà per lungo tempo, perché anche quando, e questo accade spesso sui giornali, si fanno riferimenti a quei paesi, ad esempio del nord Europa, la Svezia e fra tutte, che già allora prevedevano la possibilità dei colloqui intimi in carcere, si menziona soltanto la possibilità di fare ingresso in carcere per le mogli e le fidanzate dei detenuti. E le donne sono cancellate da qualsiasi discorso mediatico, anche quando ha direttamente a che vedere con la detenzione femminile. Le proteste delle donne, la protesta delle donne ad esempio a Re Bibbia negli anni 70 è raccontata per sommi capi nei quotidiani nazionali, in particolare nel Corriere della Sera. Ci si sorprende del fatto che le donne potessero salire sui tetti di Re Bibbia e quindi dar vita a una protesta, loro che fino a quel momento, cito testualmente, erano rimaste silenti e sembravano incapaci di qualsiasi forma, no, di agire politico. E questo per quanto riguarda la stampa. E poi la questione della sessualità, e questo mi ha sorpreso scoprirlo, è affrontata sempre da sia a livello politico che a livello mediatico in relazione alle rivolte in carcere. Cioè si tenta di utilizzare la negazione della sessualità in carcere per risignificare le rivolte che in quegli anni, soprattutto nel 73 e nel 74 accade questo, attraversavano la maggior parte delle carceri italiane, di un contenuto però politico non legato, comunque meno legato alle lotte antiautoritarie, e ridurle a la conseguenza, al prodotto di una sorta di impulso incontrollato di raptus dato proprio dall'astinenza sessuale. Il caso più eclatante è il racconto della rivolta e della strage nel carcere di Alessandria nel 74. Cioè il confronto tra le narrazioni di uno stesso evento da giornali di partito e quotidiani nazionali, la diversa attenzione che si pone sugli aspetti politici, le rivendicazioni politiche di queste rivolte e addirittura il tentativo del Corriere della Sera di ricostruire la strage che ha portato poi alla morte dei detenuti, degli ostaggi nel carcere di Alessandria, guidata dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a un raptus di uno dei detenuti in rivolta sulla base di confidenze, presunte confidenze avute dal giornale stesso da persone interne al carcere, questo condotto anche nei giorni successivi alla rivolta, quindi un tentativo molto preciso.
Quindi riconoscere un diritto alla sessualità come meccanismo per disinnescare eventuali future rivolte, giusto?
Sì, anche questo. Anche questo chiaramente più a livello politico, ma comunque la sessualità è sempre strumentale per i detenuti.
E comunque non è successo, tanto che insomma, mi sembra anche significativo che la strage di Alessandria per molti anni è stata la strage più grande nelle carceri italiane fino al 2020, quindi non solo la situazione non è migliorata, non è cambiata, ma potremmo addirittura dire proprio sul conto mero dei morti che è peggiorata. Però appunto si parlava di questo, ma poi non è successo neanche con l'uso strumentale.
No, non è successo, poi di fatto la sessualità non è stata mai garantita, tanto dentro quanto fuori dal carcere, ma questo è paradossale, ma fa riflettere anche il fatto che in tutto questo arco temporale, con tutti i cambiamenti politici e culturali che hanno attraversato questo lasso di tempo, la sessualità non si riesce, insomma, a intenderla di per sé come un bene primario, un diritto fondamentale, nemmeno da chi teorizza in un'ottica
un aspetto della vita. Possiamo anche non chiamarlo bene, possiamo dargli anche un'accezione neutra, ma sicuramente fa parte della vita della stragrande maggioranza delle persone e quindi anche della maggioranza di chi purtroppo vive rinchiuso o rinchiusa.
Invece su questo c'è una bella differenza, perché se per chi è fuori, almeno da chi teorizza, quindi il riconoscimento di questo diritto si dà per scontato a volte, per chi è detenuto non solo non è un diritto molto spesso, ma è un premio da guadagnare, da meritare, ma serve sempre a qualcos'altro. Quindi o è uno strumento per garantire la risocializzazione, quella che si chiamava rieducazione, adesso nella versione più soft risocializzazione, oppure per garantire comunque il controllo all'interno del carcere, un certo disciplinamento. Serve sempre a qualcos'altro.
Io quello che vorrei, insomma, cercare di capire con te è lo stato dell'arte, nel senso ad oggi, per come è l'ordinamento penitenziario, anche insomma la gestione interna dell'equilibrio equilibrio, insomma, della vita carceraria da parte del DAP, qual è insomma al momento la gestione della sessualità e anche invece dell'affettività, cioè qual è ad oggi la situazione nelle carceri? Se
allora, l'affettività è sempre riuscita invece a trovare un minimo spazio, almeno formalmente, chiaro, no? No, sulla carta, cosa che la sessualità non ha. La sessualità è stato precluso fin dall'inizio. Ad oggi si tende a parlare di affettività per includere però anche la possibilità di avere relazioni sessuali. Ad oggi sono precluse. Si era pensato con l'ultima riforma di adibire degli spazi all'interno del carcere, quelle cosiddette stanze dell'amore o unità abitative, per poter garantire poi questa possibilità in concreto, una eventualità che l'ultima riforma non ha preso in considerazione. Quindi di fatto è cambiato anche il modo di parlare di sessualità, perché dagli anni Ottanta diventa un tema bollente, una questione scottante, e quindi si ripropone un linguaggio scandalistico da gossip quasi per trattare delle questioni delicate che hanno a che fare direttamente con la dignità di ogni persona. E il dibattito a livello mediatico si sposta nei talk show e sui social ed è particolarmente violento. E da quel punto di vista si è molto lontani dalla possibilità di riconoscere, posto che può anche intervenire una sentenza favorevole della Corte Costituzionale, ma insomma poi la questione politica è più difficile da dirimere.
Sì, diciamo che tra l'altro appunto se la Corte Costituzionale dovesse pronunciarsi nel senso di riconoscere una stretta connessione tra il diritto alla sessualità e la dignità delle persone recluse e comunque rilanciasse di nuovo la palla al legislatore, rendiamoci anche conto che siamo in un clima politico che è quello del governo attuale, che ovviamente si fonda su una decostruzione proprio del anzi diciamo su decenni, comunque anni precedenti in cui di carcere si è parlato male, si è agito male, rivolte represse anche ben prima del governo Meloni, però diciamo che attualmente siamo in un clima politico di iper penalizzazione, appunto di panpenalismo, in cui tutto sta diventando reato penale, in cui di fronte a sovraffollamento si parla ovviamente di costruzione di nuove carceri, in cui c'è appunto questa narrazione della figura della popolazione detenuta come di scarica sociale pericolosa, e quindi di fronte a certi reati chiaramente certi reati specifici che sono insomma quelli con che mettono in discussione lo status quo sociale, si parla sostanzialmente di chiudere la cella e buttare la chiave, sicuramente non è il clima politico più aperto diciamo a legiferare su una questione che attiene invece molto alla dignità, ai diritti delle persone in carcere. Comunque, cioè, nel senso, in questa insomma panoramica che abbiamo fatto, è vero che la sessualità molto spesso ha lasciato il posto all'affettività in questa insomma un po' retorica democristiana insomma della centralità della famiglia, tutelare la famiglia del detenuto, le compagne, le mogli, garantire la continuità del vincolo, fermo restando che diciamo le rivolte scoppiate a inizio 2020 che hanno infuocato le carceri italiane quando è iniziato il lockdown e l'emergenza sanitaria legata al Covid, insomma sono state innescate, la miccia che ha innescato è stata quella appunto invece della sospensione immediata dei colloqui tra le persone detenute e i familiari, che quindi insomma mi sembra evidente che poi anche quella retorica liscia del passo a una stretta securitaria di ipercontrollo, di ipervigilanza su la popolazione carceraria, che poi fa retrocedere anche le retoriche più familiste. L'altro elemento interessante insomma che veniva fuori da questa discussione è sicuramente ovviamente se ne parla molto poco in relazione al carcere, però l'estrema eteronormatività del sistema carcerario, che è strettamente anche fondato su un binarismo di genere che vede ancora la divisione del carcere tra una sezione maschile e una sezione femminile, che sono strettamente collegati ai connotati biologici, al sesso biologico della popolazione detenuta. Ovviamente in questo regime cis eteronormato anche il riconoscimento di un diritto alla affettività, non parliamo, diciamo, quando parliamo di eventuale riconoscimento del diritto alla sessualità si parla chiaramente di una sessualità eterosessuale, quando si parla di riconoscimento della affettività chiaramente si parla della famiglia eterosessuale. Ora magari con la legge Cirinna, il riconoscimento delle unioni civili, probabilmente, non lo so, insomma il diritto di visita viene riconosciuto anche al partner, alla partner in unione civile, però insomma ricordiamo che è un'istituzione che continua a essere fondata sulla famiglia eterosessuale nucleare.
Sì, sulla famiglia eterosessuale nucleare, come dicevi tu, sul binarismo di genere che pone le persone trans in una situazione specifica e particolarmente pesante, perché insomma sappiamo che sia nei reparti femminili sia nei reparti maschili, cioè nei reparti femminili vengono rinchiuse le persone trans che però hanno avuto l'operazione chirurgica e comunque vengono messe in una in un carcere nel carcere. La stessa cosa vale dall'altra parte. Poi c'è il problema invece delle persone trans che non hanno avuto l'operazione, che anche queste vengono inserite in un carcere dentro il carcere, sempre per segregare rispetto al resto della popolazione popolazione carceraria, perché non è prevista sostanzialmente questa presenza dentro le carceri. Fra l'altro, nella scarceranda di quest'anno, nel quaderno di scritti anticarcerari allegato alla scarceranda, c'è anche, tra le tante lettere pubblicate, la lettera di una ragazza trans sex worker di Milano, così si presenta, una lettera che è arrivata al MIT, al Movimento Identità Trans, e che appunto ci ha girato e che abbiamo pubblicato, e che insomma riporta l'attenzione su questo specifico, su questo carcere diciamo specifico, e tra le altre cose B, così si firma, sottolinea anche: nessuna certezza sulle terapie ormonali, nessun supporto psicologico e medico adeguato, nessun riconoscimento e quindi scontri con gli altri detenuti. Il mio corpo diventa oggetto di desiderio sessuale da prendere con forza, oppure oggetto di scherno da insultare, sminuire, umiliare con violenza, oppure ancora generatore di odio e di gelosie. Il mio corpo è il motivo per cui poche opportunità, perché ho poche opportunità e poche garanzie, e il motivo per cui non è certo la mia riabilitazione, sono solitudine, mantenuta in solitudine isolata tra gli altri isolati sex worker, fra i sex offender. Volevo condividere insomma con voi una riflessione che facevo giusto partendo insomma dal tuo intervento che hai condiviso sul quaderno di scarcerata di quest'anno, perché io lo ammetto, ho preso lì che la legislazione italiana non cita la sessualità, come dicevi anche all'inizio di questo intervento, non cita mai la sessualità di chi è rinchiuso nelle prigioni. E che mi sembra un paradosso veramente violento, nel senso che il carcere è un dispositivo, è un'istituzione totale che agisce sui corpi delle persone, perché sono appunto i corpi delle persone innanzitutto che vengono posti in uno stato di segregazione. Eppure anche nei dibattiti pubblici, nel discorso, nelle retoriche sui carceri, di corpi non si parla mai sostanzialmente, e una sorta di cancellazione di quello che poi è invece il credo il fulcro, no, di questa questione.
Non solo, scusate, ma la stessa negazione della sessualità, quindi la stessa repressione sessuale, permette alla pena di fare presa sul corpo, quindi di rinnegare tutto quello che era stato teorizzato prima, e cioè il superamento, no, dei supplizi, delle pene corporali e dei castighi. Cioè la pena detentiva mantiene una natura afflittiva e di punizione del corpo, e sulla sessualità questo è lampante, si vede chiaramente. Probabilmente il riconoscimento, non solo formale ma poi nella sostanza delle cose, del diritto alla sessualità in carcere non può che aversi, cioè, al prezzo di una crisi identitaria del carcere stesso, perché ovunque la si affronti questa questione, comunque la soluzione, il risultato e quello che emerge è in realtà l'irriformabilità del carcere, le sue profonde contraddizioni, e non stupisce insomma il perché poi la sessualità non sia riconosciuta come potrebbe, al di là dell'aspetto pratico. Non è una questione di edilizia carceraria, e al di là del fatto che magari andrebbero interpellate le persone detenute e andrebbe chiesto loro se e come vivrebbero il riconoscimento di questa possibilità, gli effetti che può avere sulle partner o i partner esterni, cioè i cosiddetti effetti collaterali della pena, nessuno interpella mai eventualmente le mogli, le compagne, come vivrebbero un ingresso in carcere al fine di avere relazioni sessuali con i detenuti, viceversa. Ci sono delle ricerche fatte in altri paesi, e in particolare in Francia e in Brasile, molto interessanti su questo aspetto. dal punto di vista accademico andrebbe un attimo sondato, ecco, andrebbero anche interpellate soprattutto le donne, perché poi il punto di vista femminile è quello che si fa più fatica a ricercare. Io non ho trovato niente di
che
questo.
Intendi quando si parla di effetti collaterali rispetto a questo
nel senso di dire non è scontato che le donne, le partner o i partner esterni abbiano voglia di entrare in carcere, o gli effetti che la prolungata detenzione ad esempio ha sulle relazioni, il sentirsi in dovere di entrare per svolgere degli incontri di natura sessuale. Non si parla mai di violenza sessuale in tutte queste indagini, cioè lo stupro non è nominato, anche quando si fa riferimento ai contatti diciamo in carcere come surrogato della negazione della sessualità.
Eppure appunto il breve brano della lettera che ho letto è uno dei primi argomenti che tira fuori, e se noi vediamo le tante lettere che ci arrivano dalle carceri italiane, il corpo invece è sempre in prima fila, che si parli di sovraffollamento, di caldo estivo, di freddo invernale, di cibo rancido, di impossibilità di respirare aria esterna o e salubre, eccetera eccetera. Di fatto si parla, chi parla da dentro le carceri, a cui la parola viene tolta, ma se la parola gliela dai, il corpo è sempre la prima cosa di cui si parla,
anche nelle
l'affettività e la privazione e l'affettività
delle relazioni anche amicali, cioè, diciamo che è un aspetto che è stato sempre presente, e questa è l'unica costante nelle rivendicazioni dei detenuti. Ci è arrivata anche nella presentazione della Scarceranda, che abbiamo fatto sempre su questo, una testimonianza di un compagno che, insomma, di galera ne ha vissuta, e nel coordinamento appunto dei detenuti, tra le proposte, tra le richieste, tra le rivendicazioni, c'era un aspetto proprio specifico sulla sessualità. E, del resto, quello che è emerso è anche che il discorso sulla sessualità è un discorso su un'evasione sempre possibile, cioè quella attraverso l'immaginario del desiderio. Quindi non si capisce bene che cosa si voglia colpire, se non appunto direttamente il corpo, la possibilità di evadere con la mente, col pensiero, di uscire da quelle mura. Il fatto però che non se ne parli, cioè che non ci sia una specifica disposizione, è il dato che all'inizio di questo lavoro mi ha, diciamo, lasciata più sorpresa, perché pur conoscendo quel campo specifico lì del diritto, nemmeno io sapevo che era un aspetto non normato.
E del resto l'annullamento, insomma, la cancellazione della sessualità mi sembra sia anche un tratto tipico di tutte le istituzioni totali, cioè quando si parla appunto di istituti per la malattia mentale, quando si parla
CPR,
ma anche banalmente di collegi scolastici, anche per esempio
case di cura,
di comunità per recupero di persone tossicodipendenti, la sessualità è sempre solo scandalo.
Disabilità.
Sì. E quindi evidentemente è qualcosa che scardina proprio il concetto di istituzione totale.
Sì, ma anche un concetto che diciamo riconoscere un diritto alla sessualità e figuriamoci un'autodeterminazione sul proprio corpo renderebbe umani, diciamo, ridarebbe una, secondo me, uno spessore di umanità a dei gruppi sociali che la società rende di fatto scarti sociali, quindi disumani. Cioè riconoscere che la popolazione carceraria ha un diritto, appunto per utilizzare un linguaggio appunto democratico, un diritto alla sessualità, all'autodeterminazione, vorrebbe dire ridare uno spessore di umanità a un pezzo di popolazione che invece volontariamente le retoriche securitarie di controllo e oppressive relegano al dimenticatoio. Cioè tu sei oggetto di uno stigma sociale, compiuto delle azioni di disvalore per questa società, non puoi anche accampare diritti. Cioè questo è un po' il, secondo me, il leitmotiv dietro al quale si nasconde, diciamo, la negazione, e per questo è difficile spiegarla all'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica è nutrita di una retorica che fa del detenuto e della detenuta il male sociale, che sicuramente non può accampare pretese.
Sì, appunto, e poi la sessualità in questo viene vista anche, no, come appunto uno sfogo, un'evasione a cui non si ha diritto. Io ricordo anni fa di aver sentito con raccapriccio la responsabile di una comunità per il recupero di persone tossicodipendenti, era una comunità a orientamento cattolico, che motivava il divieto lì esplicito di avere rapporti sessuali col fatto che la sessualità è uno sfogo. Invece le persone devono concentrarsi.
Devono far penitenza.
Devono far penitenza.
La colpa e il castigo ritornano.
Tornano, sì.
Ma io... anche perché l'infantilizzazione a cui poi sono informate tutte queste istituzioni, insomma, spiega queste scelte, tanto no, negli ospedali psichiatrici quanto nei CPR. Comunque la persona che si trova all'interno di queste istituzioni è ridotta a una figura infantile, non in grado di agire responsabilmente, di autodeterminarsi, e quindi in carcere non solo gli spazi sono rimpiccioliti, ma è l'identità di chi c'è dentro che è ridotta ai minimi termini.
Manderei, per poi arrivare a conclusione, uno stacco musicale che non è solo uno stacco musicale. Vorrei rimandare la sigla di una vecchia trasmissione di questa radio che era La Conta, anche per ricordare Salvatore Ricciardi, insomma nostro compagno che non c'è più e che per tanti anni di carcere ha parlato da questi microfoni e che per una lunga parte della sua vita contro il carcere ha lottato.
Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte e sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuga scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Sarò più bravo qua.
quando uscirò di qui più responsabile.
E l'ascolteremo tra poco, insomma, quando uscirò. E intanto arriviamo, direi, ai saluti. Vi ricordiamo la Scarceranda 2024, con il suo quaderno di scritti anticarcerari. La trovate qui in via De Volci 56, ma la trovate anche in tanti altri luoghi che potete trovare sul sito www.ondarossa.info. La potete ordinare se abitate fuori Roma, ma soprattutto domattina potete venire a prenderla sotto Rebibbia, perché
non c'è posto migliore,
non
direi,
c'è posto migliore che tra che all'angolo tra via Bartolomeo Longo e via Maietti,
dalle
10, dove?
In che senso dove?
Dove, che succederà domani?
Ah, domani, come ogni 31 dicembre, ci sarà il presidio sotto le mura di Rebibbia per chiudere insieme questo 2023, questo ennesimo anno segnato dal nostro odio per il carcere e per la società che ne ha bisogno, ma anche per salutare l'anno insieme alle persone detenute nel carcere. Quindi l'appuntamento, ricordiamo, è alle ore 10. Troverete diciamo i compagni, le compagne, il gazebo di Radio Onda Rossa, dove appunto oltre alla scarceranda c'è, diciamo, ci sono vari altri modi per sottoscrivere agli 87.9. E
sarà anche un'occasione per darci nominativi di detenuti e detenute che vogliano ricevere la scarceranda. Noi volentieri la spediremo,
infatti, perché ricordiamo che per ogni scarceranda acquistata una verrà inviata gratuitamente in carcere. E Che dire?
Ci dici qualcosa tu?
Che dire? Ti ringraziamo, ovviamente.
Grazie a voi.
I nostri microfoni, i microfoni della radio sono sempre aperti, se poi vorremo magari col nuovo anno commentare l'eventuale sentenza della Corte Costituzionale, insomma continuare a ragionare insieme su questi temi. Per il resto direi che ci vediamo
domani,
con tutte e tutti, domani mattina
a partire dalle 10 sotto Rebibbia. È importante esserci come ogni anno, anche per tutta la mattina, la lenticchiata, tutto l'ambaradan,
tutto il pacchetto completo. Ecco,
sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.